Buonasera. C'è un po' di eco. Bene, benvenuti a questo incontro sulla natura della terra e la natura dell'uomo, come riconoscere ciò che è giusto. Un obiettivo che può sembrare ambizioso, riconoscere ciò che è giusto, ma non si può negare del resto che corrisponda comunque a qualcosa che tutti desideriamo, qualcosa che corrisponde proprio al nostro desiderio. E d'altra parte, nel contesto attuale, sembra sempre più necessario dedicarsi a questo lavoro impegnativo della libertà, che libertà che cerca di leggere la realtà, che si dà strumenti per leggerla sempre meglio, proprio per essere in grado di riconoscere ciò che è giusto. Questo impegno vale in particolare nei confronti di quel livello della realtà che chiamiamo natura, un concetto che oggi tende ad assumere contorni un po' sfumati, non ben chiari a volte. L'evocazione di ciò che è naturale spesso copre posizioni ideologiche o preoccupazioni che poco a che fare con la natura. Dicevo, leggere la realtà per vedere quali indicazioni, quali suggerimenti offre. Me l'ha detto il XVI, il Bundestag ha invitato proprio ad ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente. Ha detto che la materia non è soltanto un materiale per il nostro fare, ma che la terra stessa porta in sé la propria dignità e noi dobbiamo seguire le sue indicazioni. Leggere quindi la natura per riconoscere dei segni, delle tracce, degli indizi che possono aiutarci a riequilibrare un rapporto uomo-natura dove evidentemente, come osserva realisticamente appunto il Papa, c'è qualcosa che non va. D'altra parte, l'ha osservato lo stesso Benedetto XVI in altri interventi dedicati ai temi ambientali, bisogna evitare da un lato l'avanzata di un nuovo panteismo che fa derivare dalla sola natura, intesa in senso puramente naturalistico, la salvezza dell'uomo. Dall'altra, evitare ogni assolutizzazione della tecnica e del potere umano che finisce per essere un grave attentato non solo alla natura ma anche alla stessa dignità umana. Allora forse insieme alle soluzioni, alle ricette, alle regolamentazioni, alle normative, ai vari provvedimenti e forse prima di tutto questo, la domanda è cosa guardare, come guardare la natura, come affrontarne la complessità senza ridurla, ma anche senza nascondere problemi e responsabilità. Ecco, per questo abbiamo invitato il professor Emilio Ciuvieco, che ringraziamo per la disponibilità, è venuto da Madrid per noi. Con lui poi dialogheranno il professor Marco Beghi, docente di fisica della materia al Politecnico di Milano, e il professor Carlo Soave, docente di fisiologia vegetale all'Università degli Studi, sempre di Milano. Ecco, il professor Emilio Ciuvieco è laureato in geografia e ha conseguito il PhD all'Università Complutense di Madrid e dal 1993 è professore di geografia all'Università di Alcalà, sempre di Madrid. Ha insegnato in 12 paesi e in prestigiose università, come per esempio a Berkeley e a Cambridge. I suoi principali campi di ricerca sono le applicazioni ambientali del telerilevamento, l'etica ambientale e gli atteggiamenti religiosi verso la conservazione dell'ambiente. È membro della Real Academia de Ciencias e coordina l'Environmental Remote Sensing Group. Ancora ringraziandola, diamo a lui la parola. Grazie.
Grazie innanzitutto per l'invito, è veramente un piacere essere qui con voi questa sera e spero che le idee che condivideremo risultino interessanti per tutti i presenti. Vorrei dire innanzitutto che il mio interesse per gli argomenti ambientali va di pari passo con la mia traiettoria professionale. Il mio lavoro principale è l'osservazione della Terra attraverso i satelliti e gli argomenti ambientali ovviamente sono molto vicini a questa attività, quindi avevo proprio un interesse personale per vedere come la mia attività professionale potesse collegarsi alla mia fede, cioè vedere quali erano i contributi che poteva dare la mia fede in quest'ambito. E in effetti sono sempre più interessato anche alle ripercussioni ambientali che una determinata impostazione religiosa può avere. Lo schema della mia conferenza è quello che vedete in diapositiva. Devo ringraziare Maria Elena Sirtori, che è una studentessa di dottorato che è con noi, è di Milano, e che mi ha aiutato appunto a tradurre il testo della mia presentazione. Innanzitutto penso che sia persino inutile parlare della importanza degli argomenti ambientali, perché tutti sappiamo benissimo che occupano un ruolo fondamentale e dominante nel mondo contemporaneo, in quello che mangiamo, negli apparecchi che utilizziamo o anche nel tempo libero. La cosiddetta etichetta ecologica, l'ecolabel, è qualcosa di presente in tutti gli aspetti della nostra vita. Tuttavia, quando dobbiamo prendere delle decisioni relative appunto alla soluzione dei problemi ambientali, secondo me è necessario risolvere una questione scientifica a priori, cioè fino a che punto questi problemi ambientali sono così gravi, così seri, come a volte si dice. Cioè fino a che punto si possono considerare magari delle esagerazioni, possiamo considerare esagerati le impostazioni che apprendiamo dai mezzi di comunicazione. Evidentemente se il problema ambientale non è così grave come possiamo iniziare, potremmo finire la conferenza e andare tutti a casa. Ma evidentemente invece pensiamo che vi siano delle basi scientifiche per farci pensare che questo sia un problema veramente serio. Possiamo parlare davvero dell'esistenza di una crisi ecologica, e quindi la domanda successiva dovrebbe essere fino a che punto questa crisi ecologica è causata dall'attività umana. Se non fosse causata dall'attività umana, infatti questa crisi ecologica susciterebbe un tipo diverso di interesse, cioè fino a che punto possiamo adattarci a questi cambiamenti che si stanno verificando, e questo è particolarmente vero nell'ambito del cambio climatico. Tuttavia, se realmente questa crisi fosse una questione di origine umana, dovremmo chiederci qual è la soluzione più adatta per risolvere il problema. È una questione unicamente tecnologica, come affermano alcuni, è una questione di applicare più tecniche e di conseguenza di sviluppare la scienza, la tecnica, e di conseguenza investire un maggior numero di risorse per risolvere questo problema, oppure si tratta di qualcosa di più profondo? Si tratta anche di cambiare il nostro modo di vita, e si tratta di cambiare i nostri valori, e questo comporta tutta una serie di opzioni morali ed etiche, e in tal senso mi pare particolarmente interessante il dibattito che esiste sul rapporto fra la religione e la conservazione dell'ambiente. Se ci adattiamo meglio all'ambiente, se adottiamo uno stile di vita più sobrio e possiamo risolvere il problema, allora la soluzione è a portata di mano. Ma se non è così, la domanda successiva, spontanea, sarebbe: non è che siamo troppi, ci sono troppe persone rispetto a quelle che potrebbe mantenere il nostro pianeta, e quindi a questo punto entrerebbero in campo anche la politica e la demografia, che a loro volta sono collegate con le nostre scelte morali ed etiche. Cercherò di commentare nel mio intervento alcune di queste questioni. Innanzitutto ci siamo chiesti se il problema è grave. Le questioni ecologiche senz'altro sono molto varie. potremmo parlare per ore di ognuna di queste questioni ecologiche, ma in realtà possiamo riassumerle in due grandi tipi di cambiamento. Uno evidentemente causato dall'attività umana, cioè il cambiamento nell'uso del suolo a scala globale, principalmente il cambio nelle foreste tropicali, la deforestazione, il disboscamento, il processo di desertificazione che è provocato appunto dal cambiamento nel modo di utilizzare la terra e poi l'urbanizzazione sempre più diffusa. Il secondo problema ambientale, che è collegato con tutti quelli che ho appena citato, è il cambio climatico. Con le conoscenze scientifiche attuali possiamo dire con una certa probabilità che anche questo cambiamento climatico è causato direttamente o indirettamente dall'attività umana, soprattutto dal modo in cui sfruttiamo l'energia. Qui ho portato alcune immagini prese appunto da satelliti, che è l'ambito nel quale lavoro, che mostrano alcuni di questi cambiamenti. Ci sono esempi infiniti di questi cambiamenti. Questa è un'immagine del 1974 di una zona mineraria in Canada e vediamo la stessa zona una trentina d'anni dopo. È interessante vedere la scala. Qui stiamo parlando di 6 chilometri per avere un'idea dell'impatto che ha l'estrazione petrolifera. Si tratta di petrolio sciolto nella sabbia. L'uomo è capace anche di alterare la linea costiera. Questa è un'immagine del 1979 della costa cinese. Qui invece nel 2000 vediamo la grande trasformazione che si è verificata proprio a conseguenza delle opere idrauliche, della estensione dei metodi di irrigazione. Questa è un'immagine dello stato di Rondônia in Brasile che mostra questo aspetto nel 1975, dove la foresta non ha subito molti interventi, mentre qui vediamo il tipico pattern di colonizzazione agraria. Nel 2001 questo processo si è esteso ancora di più. Calcoliamo che solo in Brasile vi siano circa 30.000 chilometri quadrati che sono disboscati ogni anno, deforestati ogni anno. Appunto, questo ce l'hanno dimostrato le immagini dei satelliti. Il caso del mare di Aral in Kazakistan. Questa è un'immagine del 1986 e questa invece è un'immagine del 1999, poi ancora un'immagine del 2004. Si calcola che sia andato perduto circa il 40% della superficie dell'acqua come conseguenza dell'aumento dei sistemi di irrigazione e anche delle variazioni nei modelli di precipitazioni. Questo è un altro elemento che è chiaramente associato all'attività umana, è l'estensione delle città. Qui vediamo un'immagine del Messico nel 1973. La città del Messico è la città più grande del mondo in base alle ultime stime. Qui è l'immagine dell'anno 2000, vediamo l'espansione che si è verificata negli ultimi anni a Città del Messico. Per quanto riguarda il cambio climatico, evidentemente non abbiamo tempo di entrare nei particolari, però qui vediamo una piccola sintesi che ci mostra per diverse zone del mondo qual è la situazione. Qui le sigle indicano delle aree geografiche. Nella parte in alto la cifra riguarda le serie temporali che mostrano una tendenza al cambiamento negli aspetti fisici a sinistra, nella casellina a sinistra, e negli aspetti biologici nella casellina di destra. Invece nelle due caselline inferiori vediamo quanti di questi cambiamenti sono dovuti, o meglio, vanno di pari passo con il riscaldamento. Come vediamo, la stragrande maggioranza dei cambiamenti che vediamo sono congruenti con l'ipotesi del riscaldamento. Poi abbiamo anche molte prove del fatto che la Terra si sta riscaldando. Abbiamo anche un certo numero di prove di anomalie climatiche estreme. Questo è un piccolo riassunto, immagino che non possiate leggere le scritte, però questa immagine dà un'idea dell'estensione globale delle anomalie climatiche estreme in un periodo di appena 3 anni. Davanti a questi problemi ambientali, quali sono gli atteggiamenti che possiamo assumere? Evidentemente la nostra ideologia, il nostro atteggiamento nei confronti della natura, nei confronti del ruolo che secondo noi deve svolgere l'uomo nei confronti della natura, ci indurrà ad assumere degli atteggiamenti di dominio, di rispetto e di cura, atteggiamento invece di sottomissione da parte della stessa natura, oppure anche degli atteggiamenti di vera e propria adorazione della natura. Vediamo che la gamma di possibilità ambientali è estremamente varia in questo senso. Adesso farò un breve riassunto di due grandi atteggiamenti nei confronti della natura che abbiamo osservato negli ultimi 200 anni circa. Da un lato abbiamo la modernità, intendendo la modernità come una visione in base alla quale l'uomo è il centro di tutto, l'uomo è il protagonista di tutto. Evidentemente questo fa sì che la natura svolga un ruolo marginale, che sia sottomessa all'essere umano. E vediamo che esiste un razionalismo, il mondo viene considerato da un concetto puramente materiale, tutto può essere spiegato con le leggi fisiche, tutto è riassunto nella materia e di conseguenza c'è una sorta di riduzionismo, c'è una perdita della sacralità delle cose, del valore spirituale sacro che ogni cosa ha. E in un certo senso questo convive nel mondo protestante con un certo manicheismo, cioè considerare la natura come qualcosa di negativo, come qualcosa che l'uomo deve migliorare. E qui vorrei citare una frase di Andrew Jackson, un presidente degli Stati Uniti, che indica che la natura in un certo senso debba essere, secondo lui, migliorata dall'attività umana. Quale uomo onesto preferirebbe un paese coperto di foreste e governato da qualche migliaio di selvaggi alla nostra grande e prospera repubblica, costellata di città, di borghi e di prospere fattorie, adorna di ciò che l'arte può creare e l'operosità può realizzare? C'è una visione ottimista dello sviluppo in questa frase. In questa frase la scienza e la tecnica sono in grado di trasformare e di dominare qualunque cosa. Non abbiamo in tal senso nessuna dipendenza dalle forze che sono estranee o esterne a noi. Come risposta a questo atteggiamento ci sarebbe invece una visione molto critica della modernità che possiamo chiamare postmodernismo. In questa visione un elemento chiave è la visione biocentrica o ecocentrica. Secondo questa visione l'uomo passa ad essere un essere vivente come tanti, che non ha nessuna preferenza, nessuna predominio nei confronti di altri esseri viventi, e quindi sarebbe molto arrogante, superbo da parte dell'uomo affermare di detenere un dominio nei confronti della natura. Vorrei citare una frase di una scrittrice ambientale che ha avuto un notevole impatto negli anni 60. Si tratta di un libro che era stato scritto per criticare gli effetti del DDT, il noto erbicida, gli effetti che il DDT aveva avuto sulla fauna. Il libro si intitola La primavera silenziosa e la scrittrice afferma: il controllo della natura è una frase concepita nell'arroganza nata dall'età di Neanderthal della biologia e della filosofia, quando si supponeva che la natura esistesse soltanto per convenienza dell'uomo. In realtà, quando parla di epoca di Neanderthal, la scrittrice si riferisce anche all'attività contemporanea, perché molta gente purtroppo ha ancora questa visione. Questa visione, questa critica postmoderna si collega anche all'esistenzialismo, al romanticismo, una critica al razionalismo del secolo XVIII che cercava di ritrovare un carattere spirituale non necessariamente collegato a Dio, ma comunque spirituale nel senso di qualcosa che trascendesse la materia. E qui vorrei citare dei versi dello scrittore tedesco Schiller negli Dei della Grecia. Inerte come un orologio a pendolo, alla legge, si sottopone alla legge servile della gravità. La natura viene privata di Dio, la natura che è stata privata di questo carattere sacro da una visione puramente meccanicista, una visione materialista della natura stessa. Un altro aspetto in questa critica è la considerazione olistica, una considerazione sistemica. La natura è un insieme, siamo tutti parti di essa. Anche la famosa ipotesi Gaia, che considera la Terra come un essere vivente in sé, che reagisce in funzione della relazione che con la Terra noi riusciamo a stabilire. Un altro elemento di critica postmoderna è quella in base alla quale la scienza e la tecnica hanno dei limiti, limiti che non conviene superare, e questi limiti hanno a che fare con un corretto equilibrio con l'ambiente. Non tutto è questione di economia o di efficienza economica. Adesso vediamo invece qual è stata la relazione più recente fra il cristianesimo e l'ambiente. Innanzitutto mostrerò alcune critiche che sono state mosse al cristianesimo da parte di alcuni autori ecocentrici o biocentrici. Innanzitutto l'articolo pubblicato dallo storico Lynn Wyatt nel 1966 sulla rivista Science, che accusava direttamente il cristianesimo di essere dietro alla crisi ecologica, principalmente per due ragioni. Innanzitutto perché dava un supporto, un appoggio religioso a quella idea del dominio dell'uomo sull'ambiente, basato principalmente sul primo capitolo della Genesi, che indica appunto quel dominio, quella capacità da parte dell'uomo di prendere delle decisioni, soprattutto nei confronti delle altre creature. In secondo luogo, il cristianesimo, nella sua espansione, ha represso le religioni pagane, che erano molto più dipendenti dalla natura, che consideravano la natura come qualcosa di sacro. Lynn Wyatt ha stabilito un dualismo, una differenziazione tra l'anima e la natura, tra il corpo e l'anima. E questo naturalmente comporta una superiorità dello spirito e una capacità dell'uomo, in quanto uomo, in quanto essere spirituale, di utilizzare la natura per i suoi fini. Inoltre il cristianesimo ha dato impulso alle scienze e alle tecniche, che appunto hanno fornito a quell'ideologia le armi per trasformare in modo massiccio la natura, soprattutto a partire dal XVIII secolo. Lynn Wyatt inoltre indica un'eccezione a questa tendenza del cristianesimo, che sarebbe l'opera di San Francesco d'Assisi, che secondo lui è una totale eccezione culturale e che di fatto avrebbe rappresentato in San Francesco una certa eterodossia. Però evidentemente nessuno di noi pensa che San Francesco potesse essere eterodosso, ma secondo Wyatt lo era, almeno nella logica, visto che rompeva completamente con la precedente tradizione culturale. Che possiamo rispondere a queste critiche? Innanzitutto, il dominio che la Bibbia attribuisce all'essere umano non è un dominio assoluto. Il primo capitolo della Genesi dovrebbe essere letto assieme al secondo capitolo, cioè tutta la Bibbia dovrebbe essere letta in modo coerente. E deve essere considerata come un insieme organico. E nel secondo capitolo della Genesi abbiamo una visione molto più dolce, molto più gentile fra l'uomo e le creature. La Genesi ci dice: Dio ha preso l'uomo e gli ha dato come dimora il giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo curasse, non perché lo sfruttasse. È un'idea molto più dolce, molto più gentile. E nell'Antico Testamento ci sono moltissimi passi che ci indicano che la terra non è dell'essere umano, ma è qualcosa che è dato in prestito, in custodia all'essere umano. Quindi si tratta di un dominio relativo, di un dominio delegato. D'altro canto, la seconda critica in base alla quale il cristianesimo ha represso la natura, è vera, ma il paganesimo si considerava fino a poco tempo fa come un progresso, perché il paganesimo si considerava collegato a una visione mitica della natura che impediva all'uomo di sviluppare le risorse della terra e quindi di sviluppare la propria civiltà. Critiche più recenti al cristianesimo invece provengono da una letteratura biocentrica degli anni 70, 80 e 90 che criticano nel cristianesimo il disinteresse per le cose del mondo. In base a questi autori, il cristianesimo ha una concezione negativa del mondo che si considera come un luogo di peccato e di conseguenza la ricerca della santità deve essere svolta fuori dal mondo. Il contemptus mundi è un concetto molto chiaro, soprattutto nel Medioevo, che indica un certo disprezzo nei confronti del mondo nel quale viviamo e indica un interesse molto maggiore nella vita eterna. Cioè questa non è la nostra dimora permanente e quindi non deve importarci molto quello che succede nel mondo, perché quello che conta è quello che succederà dopo. Un altro aspetto che viene criticato è la separazione, il dualismo tra lo spirito e la materia, cioè una certa svalutazione di tutto ciò che è materiale. L'idea della trascendenza di Dio, Dio è lontano dal mondo, Dio non è nel mondo. Il dogmatismo della scolastica, una certa assenza di spiritualità, un concetto della religione come di qualcosa molto strutturato, molto regolamentato, oppure l'idea di considerare la natura come valida semplicemente per aiutare le necessità umane. Che cosa possiamo rispondere a queste critiche? Più tardi approfondirò alcune di queste risposte, però comincerò a dire che il dualismo può essere contestato dicendo che Gesù è spirito e uomo e di conseguenza noi abbiamo un Dio che è materiale e spirituale. D'altro canto, il rifiuto del mondo è un concetto che è esistito nella storia della Chiesa e forse è la conseguenza di un leadership da parte del monachesimo occidentale, da una presenza molto forte dei monaci nella Chiesa, che ha fatto a volte dimenticare l'importanza di vivere nel mondo come i primi cristiani, e forse è stato solo nel secolo XX che alcuni movimenti nell'ambito della Chiesa hanno ricordato che il mondo in realtà è buono perché è qualcosa che è stato creato dalle mani di Dio. D'altro canto, il misticismo ha sempre avuto un'importanza notevole, la scolastica è un movimento culturale molto importante. E poi parlerò successivamente di altri argomenti, però credo che valga la pena di parlare delle critiche che muovono i cattolici all'ambientalismo. A volte si tratta di una reciproca sfiducia. Da un lato queste critiche sono dovute al fatto che l'ambientalismo viene collegato a una certa concezione atea o pagana della vita, come se l'ambientalismo fosse necessariamente collegato all'assenza di Dio oppure alla considerazione di Dio come semplice parte della natura. Ci sono poi dei movimenti ambientalisti di forte presenza pubblica che si sono legati a movimenti politici che negano l'esistenza di Dio nella vita pubblica e in alcuni ambiti più estremi addirittura un certo concetto, una certa concezione antiumanista con il controllo forzato della popolazione e una promozione forzata dei metodi contraccettivi e dell'aborto, e questo crea un certo sospetto nei confronti di chi lavora nel settore ambientale, cioè si considerano persone che sono al margine di una visione cristiana della vita. L'ultima critica sarebbe invece che l'argomento dell'ambiente non è poi così importante nell'ambito del cristianesimo. Che cosa possiamo dire su questo? Da un lato, evidentemente, se solo i pensatori atei lavorano nelle questioni ambientali, è ovvio che il pensiero ambientale sarà ateo. Quindi rimarrebbero soltanto dei gruppi di pensiero che in un modo o nell'altro rifiutano Dio. D'altro canto, esistono anche degli aspetti più estremisti, come antiumanisti, come un controllo rigido delle nascite oppure l'aborto forzato. Esiste in alcune impostazioni più estreme dell'ambientalismo, ma non si può considerare necessariamente collegato all'ambientalismo. Il rapporto tra i movimenti ambientali e i partiti politici di sinistra è anche abbastanza evidente, però ci sono anche dei politici cattolici molto importanti in partiti ecologisti, partiti verdi. Ad esempio, mi riferisco al capo del governo dello Stato federale del Baden-Württemberg, che è un noto cattolico ed è anche il leader del Partito dei Verdi nel suo Land. Per quanto riguarda la poca importanza degli argomenti ambientali, basta leggere i giornali, basta parlare con la gente, soprattutto i giovani, per vedere che in realtà i temi ambientali sono molto rilevanti e dobbiamo anche considerare gli ultimi scritti degli ultimi due papi, Giovanni Paolo II è il tema attuale, per renderci conto che per la religione l'ambiente è importante. Quali sono le nostre basi teologiche dell'avvicinamento cristiano all'ambiente? Innanzitutto un'antropologia che sia corretto, cioè un concetto corretto del ruolo dell'essere umano e della natura e del loro rapporto. Credo che valga la pena di ricordare i punti dell'enciclica Caritas in Veritate che Benedetto XVI dedica a questi argomenti di tipo ambientale. Il credente riconosce nella natura il meraviglioso risultato dell'intervento creativo di Dio, che l'uomo può utilizzare in modo responsabile per soddisfare i suoi legittimi bisogni, rispettando gli equilibri inerenti alla creazione stessa. Cioè ci sono due aspetti da considerare: potremmo utilizzare le risorse, però dobbiamo rispettare l'equilibrio. Se una delle due cose non viene utilizzata in modo corretto, evidentemente ne risentirà tutto il sistema. Un altro aspetto molto rilevante è l'unità della creazione. La natura è collegata all'essere umano. Abbiamo moltissime testimonianze nella Sacra Scrittura che ci dimostrano che il cattivo comportamento morale dell'uomo ha un impatto sull'ambiente e sulla natura. Ancora nel libro della Genesi, nel terzo capitolo, dopo il peccato originale, Dio maledice la terra a causa del peccato dell'uomo. Il profeta Osea usa un'immagine molto simile, in cui Dio si lamenta, protesta della mancanza di fiducia del popolo, mancanza di riconoscimento. Per questo motivo, dice, la terra è in lutto e marcisce tutto ciò che abita questa terra. Quindi la natura soffre della nostra debolezza morale e quindi, secondo me, dobbiamo interpretare il passaggio della lettera di San Paolo ai Romani secondo queste stesse concezioni, cioè la creazione sta aspettando il nostro rinnovamento, sta aspettando che noi ci riveliamo come figli di Dio per migliorare se stessa. Di conseguenza la natura e l'uomo hanno una relazione molto stretta, sono intimamente collegati. Un altro aspetto teologico molto importante è che il cristianesimo riconosce la bontà del mondo. la materia ha lo stesso valore dello spirito, perché materia e spirito nel caso dell'essere umano sono intimamente collegati, e in effetti la prima eresia nel cristianesimo è lo gnosticismo che disprezza il mondo materiale. Il manicheismo, la distinzione tra materia e spirito, non è propria del cattolicesimo, può essere più collegato al mondo protestante, nel quale le immagini, gli aspetti materiali dei sacramenti, ad esempio, non vengono considerati, ma un cattolico non può negare la bontà, la qualità di qualcosa che utilizza ogni giorno per ricevere la grazia di Dio, cioè il pane e il vino. Pertanto la natura non è antagonista dell'uomo, ma di fatto fa parte dell'unione dell'uomo. E dice la Bibbia: Dio vide ciò che aveva creato e vide che era buono, e lo vide ancora prima di creare l'uomo, come ci dicono i primi capitoli della Genesi: ancora prima di creare l'uomo vide che era buono ciò che aveva creato. E quindi anche nella Bibbia noi chiediamo alla natura che lodi Dio. Nel Salmo 148, ad esempio, che è un salmo molto famoso perché fa parte della liturgia ufficiale della Chiesa, vediamo che la natura viene incoraggiata a lodare Dio. La natura è un'immagine di Dio. C'è un film italiano molto bello che si chiama Il postino di Neruda, e a un certo punto in questo film Pablo Neruda sta guardando la spiaggia e il postino gli chiede che cos'è una metafora. Allora Neruda spiega che cos'è la metafora, e il postino alla fine dice: beh, allora il mondo è una metafora di un'altra cosa. Questa è l'idea dell'analogia, l'analogia che è stata tanto utilizzata nella storia del pensiero cristiano, e nella Sacra Scrittura vi sono tantissime frasi che mostrano appunto questa analogia, cioè la natura considerata come una porta che ci consente di conoscere Dio. Ma non solo conosciamo Dio attraverso la natura, ma ringraziamo Dio, incontriamo Dio misticamente attraverso la natura. E questa è la grande eredità che ci ha lasciato San Francesco di Assisi e che ci ha lasciato altri santi che hanno incontrato Dio attraverso le sue creazioni. La grande novità della poesia del Fratello Sole di San Francesco, che è stata scritta nel XIII secolo, beh, è una grande novità, perché San Francesco non sapeva che cosa fosse l'ecologia, ma in questa poesia, il canto a Frate Sole, San Francesco chiede all'uomo di lodare la natura e loda Dio per aver creato la natura, perché dà felicità nelle cose che si possono osservare. Quali sono le implicazioni pratiche di tutto questo? Un punto fondamentale di cui il Papa sta parlando molto nei suoi scritti recenti è l'ecologia umana. Non possiamo rispettare soltanto la natura se non rispettiamo anche la natura dell'essere umano, la natura dell'uomo. Se creiamo un uomo artificiale, vediamo che c'è qualcosa che non quadra con il rispetto della natura, cioè è qualcosa di sfocato, qualcosa appunto che non quadra. E l'ecologia umana fa appunto parte della visione cristiana delle cose. D'altra parte, l'ecologia è anche un criterio morale, la natura delle cose. L'ecologia è un criterio morale, come ci ricorda il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: rispettare le leggi scritte nella creazione e i rapporti derivanti dalla natura delle cose è un principio di saggezza e un fondamento della morale. Ad esempio, uno degli argomenti più controversi della morale cattolica sono i metodi di controllo delle nascite. Perché la Chiesa accetta metodi naturali e non metodi artificiali? Al di là di ogni altra considerazione antropologica, secondo me la risposta più facile, più logica, è perché alcuni metodi sono naturali, altri non lo sono, perché vanno di pari passo con qualcosa che è naturale nell'essere umano. Un altro elemento interessante nell'ambito dell'ecologia è la critica che fa di alcune impostazioni moderne e in questo senso la critica postmoderna che l'ecologia muove all'economia o alla scienza. Possono essere delle critiche ben accette, ad esempio se un ambientalista critica la ricerca delle coltivazioni transgeniche, in genere queste critiche vengono ben accettate, mentre se un ricercatore cristiano mostra i suoi dubbi relativamente alla ricerca con la clonazione oppure con gli embrioni, viene accusato di essere contro la scienza e di essere di un altro secolo, di un'altra epoca. Quindi è curioso vedere come la critica può essere ben accettata se viene dal settore medioambientale ecologico e non altrettanto accettata bene se invece viene da un settore più vicino alla Chiesa. Però si tratta di critiche che hanno un uguale valore, sono ugualmente valide. L'ecologia come valore obiettivo. Qui cito il discorso del Papa Benedetto XVI al Parlamento tedesco, che è stata l'origine di questa conferenza di stasera. Però secondo me in questo caso il Papa non ha utilizzato l'ecologia in se stessa, cioè non sta giustificando l'ecologia. Secondo me sta parlando dell'ecologia come un esempio nel quale possiamo arrivare ad avere degli accordi, in cui possiamo arrivare a trovare l'obiettività delle cose. Si tratta di accordi che non sono basati sul compromesso, ma sono basati sulla realtà. Il Papa sta parlando del fondamento del diritto. Se tutto è relativo, l'unico diritto possibile è l'accordo. Però il diritto è ancorato alla realtà, alla bontà, al bene delle cose e il Papa dimostra come nel settore ambientale i tedeschi hanno scoperto che ci sono dei limiti, che è necessario adattarsi alla realtà delle cose. E questo fa sì che questi valori siano molto accettati ed è interessante vedere che è facile riconoscere obiettività in un settore in cui non è molto, molto facile trovarla. Si tratta quindi di un modo per garantire che le risorse vengano utilizzate nel modo adeguato per il bene comune e in tal senso ammettiamo di poter limitare la nostra libertà a favore dell'uso delle risorse che possono fare altre persone. Secondo me questo è un argomento interessante che potrebbe essere applicato anche ad altri ambiti. La povertà come virtù. La povertà come virtù cristiana evidentemente ha molti aspetti interessanti anche per il settore ambientale. Stiamo parlando della possibilità di cambiare il nostro modo di vivere. La povertà non è soltanto uno status economico, ma soprattutto è l'atteggiamento di chi cerca di avere una vita sobria, di non spendere, di non sprecare. Questo evidentemente ha delle radici religiose, cioè cercare di imitare la vita di Gesù Cristo che ha vissuto da povero perché voleva vivere da povero. Però ha anche un impatto notevole sull'ambiente perché significa cambiare il nostro paradigma economico, significa adottare degli stili di vita, come ha indicato nella Caritas in Veritate Benedetto XVI, stili di vita che siano armoniosi, che vadano di pari passo con una vita più armoniosa, più spirituale della realtà, una vita che non si basa esclusivamente sul consumismo. Questo semplice grafico ci dimostra come l'efficienza economica può essere scollegata dall'uso che facciamo dell'energia. Vediamo che ci sono dei paesi come ad esempio gli Stati Uniti, in alto a destra, che hanno un reddito pro capite molto alto, che utilizza il doppio dell'energia rispetto ad altri paesi con un reddito pro capite simile. Qui vediamo ad esempio l'uso pro capite dell'energia e qui vediamo il reddito pro capite. Quindi la differenza in questo asse viene rappresentata dal modo in cui utilizziamo le risorse. La qualità di vita è buona in paesi che hanno livelli di vita simili, ma alcuni paesi usano il doppio dell'energia rispetto ad altri, il che è veramente poco sostenibile. Allora, le conclusioni. Il cristianesimo, a mio modo di vedere, ci consente di relazionarci con la natura in modo molto più rispettoso, poiché ammette l'esistenza di un creatore, qualcuno a cui rendere conto dei beni che non sono nostri ma che abbiamo ricevuto, valuta l'impatto della nostra azione morale sull'equilibrio cosmologico, ci incoraggia a dare più importanza a beni che non sono semplicemente materialisti, ci esorta ad essere generosi. È una categoria morale per noi, però né il cristianesimo né nessun'altra religione è biocentrica, si tratta di religioni teocentriche e di conseguenza le implicazioni ambientali delle religioni sono secondarie rispetto ad altri argomenti. Esistono delle reticenze da parte di molti credenti ad accettare l'agente ambientale a causa dell'influenza di cui ho parlato prima, cioè dell'esistenza di ecologismi estremi. E infine c'è poca formazione ambientale presso il leader religioso, il che fa sì che nelle prediche non si parli molto di argomenti ambientali. In definitiva, mi sembra che il conservazionismo sia un valore molto positivo per i cristiani, perché ha molteplici radici teologiche e l'antropocentrismo o il biocentrismo non sono l'unica alternativa per avvicinarci al problema ambientale. Il rispetto nei confronti di Dio e della sua creazione è una motivazione molto profonda del conservazionismo. Gli stili di vita meno materialisti senz'altro ci aiuteranno a ridurre l'impatto ambientale, l'impronta ambientale della nostra vita quotidiana e di conseguenza mi sembra molto importante dare impulso alle riflessioni sulle implicazioni ambientali del cristianesimo. Grazie.
Grazie per questa densa, preciso approfondimento che ha preso le mosse dal discorso del Bundestag, ma ha allargato un po' tutta la posizione della Chiesa sull'ambiente, ma con accenti che sono facilmente riconoscibili come di valore, insomma, per qualunque uomo di messaggio di proposta, per qualunque uomo voglia affrontare in maniera ragionevole questo argomento. Adesso allora darei la parola, come previsto, ai due interlocutori. Inizierei in ordine alfabetico dal professor Beghi.
Grazie. Ma vorrei notare che la parola natura ha alcune eccezioni che non coincidono completamente. Una, la prima immediata, è il mondo naturale. Una seconda accezione legata a questa, ma leggermente diversa, mi sembra è quella che compare nelle citazioni di Papa Benedetto XVI, diciamo, ne abbiamo viste diverse, quella che è stampata sul cartoncino di vita a questo incontro, quando dice l'uomo non crea se stesso, egli è spirito e volontà, ma anche natura, la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura e l'ascolta. Allora qui mi sembra che il Papa stia alludendo a quel qualcosa che c'è nel nostro essere, nella nostra ontologia, per cui c'è qualcosa che ci è dato, che ci precede e dal quale in qualche modo dipendiamo. E mi sembra anche questo che a cui si alludeva prima quando si diceva l'analogia della natura come una porta che ci può, diciamo, aprire alla conoscenza di Dio. Ora, a me sembra che, come dire, noi che viviamo in una società industriale urbana, se desideriamo in fondo andare a conoscere e scoprire questa natura, e abbiamo una difficoltà in più che chi è vissuto o vive in altre civiltà non ha, e mi sembra che la difficoltà è che noi viviamo in un mondo che è sempre più artificiale e sempre meno naturale. Allora è più difficile scoprire la natura, l'ontologia di qualcosa di cui sempre meno facciamo esperienza. Per dare un paio di esempi, diciamo, fino alla rivoluzione industriale, anche prima si citava il XVIII secolo come tornante, e l'uomo ha fatto fatica a sbarcare il lunario, ha fatto fatica a assicurare la propria sopravvivenza fisica. Dopo, con la rivoluzione industriale, l'uomo acquista la capacità di incidere in modo significativo sull'ambiente in cui vive. Per esempio, fino alla metà del XIX secolo era naturale che d'inverno le Alpi non si valicano e se uno vuole andare in Germania deve aspettare la primavera. O era naturale che per navigare in India e in Cina bisognasse circumnavigare l'Africa. Con i grandi trafori col canale di Suez è cambiata la percezione, la nostra spostabilità nel mondo. E questo penso, da qui sia nata una certa, come dire, retorica ottocentesca dell'uomo che in lotta titanica con la natura la serve a sé. Appunto, oggi viviamo in un mondo che è sempre più artificiale, in cui sempre meno ascoltiamo il mondo naturale, salvo stupirci quando il mondo naturale improvvisamente riprende la sua prevalenza, tipicamente in occasione di disastri naturali o di eventi estremi come le nevicate di quest'inverno. Allo stesso tempo c'è un'ideologia che idolatra la natura incontaminata, spesso senza chiedersi più di tanto che cos'è la natura incontaminata, perché se pensiamo alla campagna attorno a Milano, che ci piace, che è riposante, eccetera, che cos'è? L'esito di 2000 anni è stata plasmata da 2000 anni di intervento dell'uomo. La natura incontaminata nella zona di Milano penso sarebbe la foresta con dei fiumi che ad ogni grossa piena cambiano percorso devastando parti intere. Allora, come nell'Ottocento una certa ebbrezza del potere sulla natura, sul mondo fisico, ha alimentato un'ideologia del dominio dell'uomo sulla natura, evidentemente negli ultimi decenni un meccanismo simile si è spostato sui meccanismi della vita. Per la prima volta nella storia l'uomo ha la capacità in qualche modo di incidere sui meccanismi della vita e questo alimenta un'ideologia dell'uomo che è in grado di produrre se stesso. Allora appunto, viviamo in un mondo sempre più artificiale. È facile capire che dipendiamo da qualcosa che ha un potere su di noi. È molto più difficile capire che in qualche modo dipendiamo da qualcosa su cui noi però abbiamo un potere. Quindi la domanda che io volevo un po' porre è, attraversando tutti gli strati di artificialità che abbiamo attorno, com'è possibile andare a cogliere, mantenere uno sguardo limpido e andare a cogliere la natura del mondo in cui siamo, del mondo naturale? E perché la natura che ci interessa non è la pianura padana coperta dalle foreste oppure l'umanità in balia delle epidemie?
Grazie. Sì, darei subito la parola anche al professor Soave, così poi gli permettiamo di dare una risposta complessiva.
Allora, le mie sono delle riflessioni con più di una domanda. Parlerò lentamente così la bravissima traduttrice non solo prenderà fiato, ma potrà tradurre al meglio. E la cosa che mi interessa è, perché poi è quella che ci tocca tutti i giorni, è l'implicazione dei problemi ecologici sulla nostra vita di ogni giorno. Perché, bene o male, poi tutti i problemi ecologici ci vengono gettati in faccia, a proposito e a sproposito, tutti i giorni. Ora è evidente che nella vita di tutti i giorni, ma anche nella vita delle comunità, come dei governi, degli stati, insomma, l'ecologia non può non essere una politica, cioè in qualche modo ha delle implicazioni sull'agire, quindi sulla morale fondamentalmente. E quindi deve essere una politica tesa a mantenere delle condizioni di vita favorevoli sulla Terra. È una politica che ha dei costi, certamente, ma che richiede, giustamente, come ha detto Ciuvieco, richiede, a mio parere, una rivoluzione culturale, cioè una riflessione e nuovi valori. Ecco, io vorrei cercare di individuarne almeno un paio, forse tre. Allora, una prima cosa che mi colpisce è la seguente, che integrare nel nostro orizzonte politico, per esempio, una problematica ecologica, implica integrare la categoria della durata nel tempo. Questo è fondamentale perché Evidentemente noi dobbiamo occuparci del domani e del dopodomani, cioè voglio dire, dobbiamo pensare ai figli, ai nipoti, eccetera. Quindi non può essere, come dire, una questione solo atemporale dell'istantaneo, cosa che per i politici è già sempre molto difficile, perché questi pensano sempre alle prossime elezioni e quindi è già un qualcosa che fa problema. Però attenzione, non può essere alternativa a questa preoccupazione della categoria della durata col fatto che bisogna mantenersi stazionari, cioè non ci può essere cambiamento. Quindi perché? Perché se noi assumessimo la categoria della durata come stazionarità, bloccheremmo un impulso creativo, cioè bloccheremmo sostanzialmente la libertà di sperimentare, una prospettiva di fecondità, in ultima analisi, una delle degli aspetti fondamentali della natura umana, no? Che è quella di un'apertura al nuovo, senza confini. Questo è, credo sia esperienza di tutti. Quindi questo è un primo aspetto, cioè questa durata dinamica. Ecco, questa mi sembra un modo realistico di cominciare a pensare alla questione. Un altro aspetto, è questo mi viene in mente, essendo qui, eccetera, un ricordo che io ho avuto quando facevo il liceo, allora mi facevano studiare greco, e in particolare mi ricordo benissimo, perché mi aveva molto colpito, il Prometeo incatenato di Eschilo. Allora lì c'è questa frase famosa che Prometeo, che è colui che guarda avanti, Prometeo, si lamenta nei confronti di Zeus, che lo punisce perché ha rubato il fuoco e l'ha donato all'uomo, e gli dice: ma guarda che la tecnica, tecne, è di gran lunga più debole della necessità, tecne dan anche sa stenestera macrodice. E io lo capisco benissimo che al tempo di Eschilo la tecnica era per molto più debole del fatto, della necessità. Tuttavia Eschilo aveva capito che col potere del fuoco e il simbolo del fuoco dava almeno come simbolo l'idea dell'uomo di poter essere come Dio, cioè padrone della. Questa era l'illusione prometeica. E noi ce l'abbiamo dentro questa roba qui. Per cui crediamo di poter fare delle cose quello che vogliamo, ma siccome non potremo mai conoscere tutti i fattori in gioco, né oggi, né domani, né dopodomani, saremo sempre imperfetti, e se non siamo consapevoli di questo limite, ci abbandoniamo all'illusione prometeutica. Voglio dire, se io devo andare a Napoli con la macchina che ho, che non è perfetta, dovrò controllare freni, eccetera, eccetera, non vuol dire che non ci vado, però devo essere consapevole che devo stare attento. Ogni mio gesto può avere delle conseguenze non previste. E quindi la parola che descrive questo atteggiamento è un'antica parola, che è una parola della Chiesa antica, che è la parola prudenza, che tra l'altro è una virtù cardinale, una delle quattro. Che ha dentro anche la parola previsione, cioè io sono prudente perché prevedo che possono esserci delle conseguenze non previste. E la seconda parola, la seconda virtù che io vorrei tirar fuori, che è sempre anch'essa una parola antica, è quella che ho imparato da ragazzino sempre, cioè quando ero ragazzino si faceva il venerdì di magro, penso che molti di voi non l'hanno fatto, era un'abitudine molto diffuso in Italia, il venerdì si mangiava di magro, non per questioni di abbassare il colesterolo, ma perché poi si finiva per mangiare pesce. Io ho mangiato per 15 anni baccalà il venerdì sempre, perché era classico nel nord d'Italia, ma era qual era l'idea del venerdì di magro? Era l'idea di rinunciare a qualcosa in nome di un valore più grande. Questo era il fondamento, magari non era capito fino in fondo, ma era questo il valore. Quando lei dice, cioè il concetto di povertà è questo concetto, cioè rinunciare a qualcosa in nome di un valore più grande. Il nome di un valore più grande qual era? Era il fatto che noi non potevamo essere padroni della reale, fino in fondo. Secondo, era un gesto per riconoscere che quello che cui noi rinunciavamo poteva essere di giovamento a quegli altri che avevano meno di noi. Ed era il concetto della temperanza, fondamentalmente era questa, che non era non sbronzarsi tutto il giorno, ma era rinunciare a qualcosa in nome di un valore più grande. Allora, prudenza e temperanza, che sono due parole antiche, molto in disuso, devo dire, che sono due parole antiche della Chiesa, tanto è vero che sono due virtù. Credo che siano, insieme a quella categoria di durata, ma non stazionaria, siano tre aspetti di quella rivoluzione, di quel cambiamento dei valori che permettono di affrontare la questione ecologica in termini realistici, positivi e realistici. Grazie.
Bene, grazie. Allora sono due, insomma, chiamarle domande è un po' riduttivo, due contributi che comunque sfociano in domande, e adesso allora direi che chiediamo al professor Giuvieco di rispondere e approfondire, ampliare queste tematiche.
È un compito abbastanza difficile. Allora, il primo commento che ha fatto il professor Marco Beghi ha a che fare con una domanda che a me sembra particolarmente rilevante nei tempi attuali. Stiamo parlando della conservazione della natura. Ci sono molte persone che si preoccupano della conservazione della natura, del rispetto per la natura, però in realtà che cos'è la natura? Veramente, che cosa intendiamo quando diciamo natura? In ambito filosofico ha un senso più o meno chiaro, almeno a partire dalla filosofia greca, ha un determinato senso, che sembra non avere nulla a che fare con quello che intende il movimento ecologista quando parla appunto di conservazione della natura. Però, a mio modo di vedere, in realtà le cose non sono poi così lontane. Che cosa intendiamo con naturale? Intendiamo qualcosa che è poco trasformato? Oppure qualcosa che non è stato affatto trasformato dall'essere umano? L'altro giorno i russi che stanno facendo le perforazioni nell'Antartide, sono arrivati a un lago che è a 3.800 metri di profondità. E sono arrivati a toccare dell'acqua che non era mai stata toccata da nessun essere umano, perché si presume che quell'acqua sia lì da circa 60 milioni di anni. E questo ha scatenato un dibattito, cioè ci si chiedeva fino a che punto abbiamo diritto di analizzare quell'acqua. Però in realtà non mi vengono in mente molti altri esempi di aree geografiche nel mondo che in un modo o nell'altro non siano state alterate dall'azione umana. E quindi sarebbe come dire che non c'è nulla di naturale. Molto vicino a Madrid, nella zona montuosa, abbiamo un bosco che tutti considerano un bosco naturale, però in realtà è stato piantato alla fine del XIX secolo. Questo forse non lo sanno in molti, però è così. In Europa, secondo me, in questo senso molto ristretto del termine, non abbiamo molte cose veramente naturali. Quindi che cos'è una cosa naturale? Se una cosa che è stata poco trasformata o non è stata affatto trasformata, sarebbe qualcosa che è frutto di una determinata evoluzione, se si considera l'evoluzione come un processo cieco, oppure se si considera come il progetto di Dio o come qualcosa orientata da Dio. Quindi la natura sarebbe lo stato ideale di un oggetto. E in fondo ciò che è naturale è ciò che è essenziale, e quindi torniamo all'idea filosofica greca della natura come essenza delle cose. E questa potrebbe essere un'idea interessante, perché si collega molto bene a quello che sta cercando di spiegare il Papa sull'ecologia umana, cioè l'essenza dell'essere umano, che quello che è naturale per l'essere umano, quello che è essenziale per l'essere umano. E questo credo che sia applicabile a molti altri aspetti. In questo senso penso che gli argomenti ambientali possono essere di estrema utilità per recuperare alcune idee che magari sono state abbandonate a causa di una visione moderna una visione moderna, peraltro molto criticata dal postmodernismo, come ho detto prima, ad esempio il diritto naturale, che è proprio l'argomento che ha utilizzato Benedetto XVI nel suo discorso al Bundestag. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, sono molto d'accordo con quanto ha detto il collega. Le impostazioni ideologiche o cosmologiche alla fine si concretizzano in atteggiamenti. Nel cristianesimo una determinata visione della vita porta poi ad assumere un determinato comportamento. La verità delle cose è quella che deve governare il nostro modo di agire. Penso che sia molto interessante, ad esempio, che l'enciclica più importante su questioni morali si chiami Veritatis Splendor, cioè lo splendore della verità. Veritatis Splendor non si chiama lo splendore del bene, anche se la morale è orientata al bene, e di conseguenza il Papa in questa enciclica ci dimostra che è la verità delle cose quella che deve agire. E penso che in questo senso il nostro lavoro culturale consisterà proprio nel mettere le basi cosmologiche fra Dio, l'uomo e la natura, che poi si concretizza in virtù che di fatto viviamo già, perché sono delle virtù che sono tradizionali nella storia del cristianesimo. Ricordo un aneddoto di alcuni anni fa. Stavo parlando con un gruppo di studenti nella Università del Maryland su questi argomenti e parlavo della povertà come virtù. E la maggior parte degli studenti era perplesso, perché pensavano che la povertà fosse solo uno stato economico, qualcosa di negativo, qualcosa che nessuno avrebbe mai scelto come possibilità di vita. E quindi penso che si debba molto parlare della povertà intesa nell'altro senso, e credo che non sia un caso il fatto che San Francesco d'Assisi sia al tempo stesso il patrono dell'ecologia e il patrono della povertà, perché le due cose in fondo vanno di pari passo. Quando ci si sente ammirati della bellezza che abbiamo attorno a noi, ci sentiamo anche spinti a utilizzare le risorse della terra in modo molto più moderato.
Grazie. Credo che, da qui non vedo cosa fanno, cosa pensano quelli là in fondo, in alto, però possiamo non concludere, ma fare una osservazione, diciamo, provvisoria per questa sera, invitandovi a un approfondimento, poi vi dirò come. E credo che si possa, vorrei partire da questa citazione che ho trovato in un'occasione abbastanza curiosa, in un discorso che ha fatto Benedetto XVI a una rappresentanza dei maestri di sci italiani nel novembre del 2010, dove, parlando appunto del loro rapporto con la natura, ha lanciato appunto a questa espressione che però si ricollega con le cose che sono state dette. Dice: non va dimenticato che il rapporto con il creato costituisce un elemento importante per lo sviluppo dell'identità umana, e neppure il peccato dell'uomo ha eliminato il suo compito di essere custode del mondo. Mi ha colpito questi due aspetti, insomma, anche neppure il peccato ha eliminato, questo in qualche modo completa la citazione della Genesi che veniva fatta prima, neppure il peccato ha eliminato il suo compito di essere custode del mondo. Ecco, allora si tratta di un compito, di una responsabilità che c'entra con la nostra identità umana, che ha a che fare con la nostra soggettività, dove ne va della nostra identità, del chi siamo noi, del chi sono io, perché poi non è l'umanità, ma riguarda ciascuno di noi. Quindi è un compito che per essere vissuto in modo non riduttivo e umanamente dignitoso necessita certamente, come si è detto, di un cambiamento di mentalità e quindi di una profonda azione educativa, ma anche il Papa parla di questa educazione alla responsabilità ecologica. Ma penso che per non il pericolo, il limite, insomma, è di ridurla a un elenco di norme comportamentali o di proclami ideologici. Ecco, per non ridursi a questo, questa azione educativa alla responsabilità ecologica deve ritrovare continuamente il suo fondamento in quella che Benedetto XVI e poi più volte richiamata e approfondita questa sera dal professor Giuvieco ha definito come un'autentica ecologia umana. È lì il fondamento proprio per la unitarietà, ecco, perché riprendendo proprio anche altri interventi di Benedetto XVI, questo è possibile soltanto considerando l'uomo nella sua unitarietà, nell'unitarietà della sua esperienza, nell'integralità dello sviluppo umano, di tutti i suoi nessi, i suoi rapporti, le sue relazioni con gli altri, con le cose, con tutta quello che gli sta intorno. Solo così allora, solo recuperando continuamente questo tipo di educazione, che poi implica quelle virtù che sono state richiamate, implica quelle prospettive proprio culturali che sono state indicate, solo così potrà assumersi, nonostante tutto, nonostante i suoi limiti, le sue debolezze, le sue incapacità, le cose che ancora non conosce e che ancora non conoscerà, anche della natura, solo così potrà assumersi il ruolo di, che è stato richiamato con questo termine interessante perché indica una non proprietà, un non dominio, il ruolo di custode e amministratore, responsabile del creato, ruolo tra l'altro, dice, osserva anche sempre Benedetto XVI, ruolo di cui non deve certo abusare, ma da cui non può nemmeno abdicare. Quindi non è soltanto da sottolineare il fatto che non si deve abusare di questo ruolo di dominatore, ma non può nemmeno abdicare a questo ruolo proprio perché è un compito. Solo così allora potremo, penso con quella bellissima immagine che c'è nel discorso al Bundestag, solo così potremo superare la prigione del positivismo e tornare a spalancare le finestre, azione ecologica interessante, no? Emblematica, tornare a spalancare le finestre, a vedere di nuovo la vastità del mondo, il cielo e la terra, dice il Papa, e imparare a usare tutto questo in modo giusto, che è il titolo che abbiamo dato. Quindi è un lavoro, è un continuo imparare, ma che richiede mettersi in questa prospettiva, in questa posizione, col risultato appunto immediato di questo respirare. Anche qui sono tutte azioni che vengono indicate come azioni ecologiche, no? L'aria pulita, l'aria sana, aprire le finestre, respirare, però è questo, la possibilità di questo è soltanto attraverso quel tipo di azione educativa che recuperi l'unità dell'uomo, consapevole che in questo c'è in gioco tutta la nostra identità. Non è un particolare in più, un qualcosa per i più bravi o per i più disponibili a lavorare con gli altri e per gli altri. Ecco, questo allora è una prospettiva molto interessante su cui lavorare, consapevoli che comunque è un cammino che continua, che non si risolve con quattro definizioni o con qualche proclama. Ecco, allora, per questo cammino penso che possiamo indicarvi innanzitutto che la conferenza e la conversazione di questa sera sarà disponibile in audio e in testo sul sito sia del Centro Culturale www.cmc.milano.it e su quello dell'associazione Eurasis www.eurasis.org. Tra l'altro suggerisco a chi volesse approfondire anche, visto che l'abbiamo chiesto di intervenire, c'è in questi giorni un'intervista al professor Soave sul quotidiano il sussidiario.net che riprende alcuni dei temi che anche ha qui accennato nel suo intervento. E con questo quindi, ecco, dandovi questi riferimenti, ringrazio i partecipanti, vi invito a parlarne a quelli che non sono stati presenti e comunque dicendo che c'è la possibilità di approfondire e di continuare il lavoro. Grazie e buonasera.